Andrea Monti e Luca Parena per questa edizione del giornale radio di Popolare Network. Sono le 12:45 minuti, le notizie tornano alle 13:30. Buon ascolto.
Contro Radio Notizie, estate.
Le 12:46, un buongiorno da Viola Giacalone qui in studio per un nuovo appuntamento con il notiziario regionale di Controradio. Rischiano il processo tre militanti di Azione Studentesca per l'aggressione del 18 febbraio 2023 ai danni di due studenti del collettivo SUM davanti al liceo classico Michelangelo di Firenze. Il PM Lorenzo Boscagli, come riporta stamane il Corriere Fiorentino, ha citato in giudizio tre fiorentini tra i 19 e i 21 anni per l'accusa di concorso di lesioni aggravate da futili motivi e dall'aver agito in gruppo. Per loro, difesi dall'avvocato Sonia Michelacci, si aprirà il 10 luglio 2025 la predibattimentale, l'udienza introdotta dalla riforma Cartabia come filtro nei casi di reati meno gravi. Con le stesse accuse, la Procura per i minori ha già chiuso le indagini a carico di altri tre ragazzi all'epoca dei fatti minorenni. Un video immortalò l'aggressione a due minori davanti al liceo in Via della Colonna. Alcuni studenti ripresero con un cellulare un giovane mentre colpiva a pugni uno studente caduto a terra e poi inferiva su di lui con calci. Anche un altro studente venne preso a botte. Gli investigatori della squadra mobile della Digos incrociarono poi le foto e le altre riprese dell'aggressione con le testimonianze dei ragazzi colpiti, gli studenti, gli insegnanti, per ricostruire l'aggressione. E il caso ebbe una rilevanza nazionale, riaprendo il discorso sulle realtà giovanili neofasciste. Nella sanità della Toscana c'è un'emergenza salario. Il governo tradisce i lavoratori, la regione intervenga. Lo affermano le segreterie regionali dei sindacati FP, CGL e UIL FPL. Nelle prossime settimane ci sarà una scala nazionale, la mobilitazione contro le scelte sbagliate del governo. Ma nel frattempo chiediamo alla regione toscana di intervenire subito di fronte a questa vera e propria emergenza. Dice Riccardo Bartolini della FP, CGL Toscana. Sentiamo l'intervista di Raffaele Palumbo.
L'emergenza salariale è evidentemente nazionale, il contratto nazionale della sanità pubblica è scaduto da oltre tre anni, siamo nella difficoltà, per cui la proposta del governo per il rinnovo del contratto, per fare un esempio, su un infermiere è inferiore a un aumento di 40 euro lordi al mese e ovviamente noi siamo del tutto indisponibili a firmare un accordo di questo tipo e rilanceremo nelle prossime settimane la mobilitazione contro il governo. Nel frattempo esiste la possibilità da parte della regione di intervenire, naturalmente non in modo complessivo, ma di dare un segnale molto forte di tipo salariale per i lavoratori del comparto della sanità, quindi infermieri, OSS, tecnici sanitari, amministrativi. Noi chiediamo alla regione di farlo, sappiamo che c'è disponibilità, bisogna rapidamente arrivare a un accordo. C'è una grande distanza tra le parole e i fatti, in generale mi verrebbe da dire, ma in particolare su questo tema non sentirete mai un politico, neppure un politico di destra come questi che ci governano, dire vogliamo smantellare la sanità pubblica, perché è evidentemente impopolare, ma è esattamente quel che sta succedendo. Al netto dell'inflazione, la riduzione del Fondo Sanitario Nazionale è consistente e priva di precedenti nelle ultime due finanziarie e diciamo che quello che ci si prospetta davanti, anche visto il documento di economia e finanza già uscito per il 2025, è peggiore. Naturalmente questo ha un impatto diretto, immediato sull'esercizio di questo diritto di cittadinanza così importante da parte delle persone e ovviamente sulle condizioni dei lavoratori. C'è esattamente un progetto di smantellamento della sanità pubblica che si vede chiaramente: definanziare il Fondo Sanitario Nazionale e consentire alle regioni di aumentare le spese solo nella direzione dell'aumento della sanità convenzionata, che è sanità privata. Questo per i cittadini toscani è più difficile da comprendere, perché la Toscana è la regione italiana in cui c'è meno sanità privata, eppure ce n'è evidentemente. Tenga conto che qua stiamo intorno al 5%, in una regione come il Lazio è circa il 50%. Dentro ci sono le condizioni delle persone che lavorano, che ovviamente sono un aspetto fondamentale. Il servizio è appunto è fatto di tecnologia, ma è fatto di professionalità, di competenza, insomma di tutto quel che sappiamo chiunque di noi si sia mai avvicinato a uno dei servizi. Ripeto, dentro a questa situazione la Regione Toscana ha la possibilità di dare un segnale di controtendenza, oltre che una risposta concreta, ancorché parziale, a questo tema salariale. La Regione lo faccia, sappiamo che c'è disponibilità, c'è un tavolo aperto, è ora di andare in fondo e chiudere e dare una risposta ai quasi 40.000 operatori del comparto della sanità toscana.
I comuni montani toscani si appellano al Parlamento verso il dibattito in aula del DDL sulla montagna. ANCI Toscana ha incontrato i parlamentari, cui è stato lanciato un appello dal sindaco di San Marcello Piteglio in provincia di Pistoia, Luca Marmo. Tuteliamo i nostri comuni, è stato detto, secondo quanto riporta una nota in cui si spiega che l'iniziativa c'è stata per un impegno condiviso e un confronto aperto per tutelare concretamente i 147 comuni montani toscani e assicurare uno sviluppo equilibrato e duraturo di tutti i territori. L'incontro è stato richiesto da ANCI Toscana a tutti i parlamentari della regione in vista del prossimo esame in aula del cosiddetto DDL Calderoli, disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. Un provvedimento atteso e fondamentale, dove però emergono delle criticità che preoccupano i sindaci, spiega ANCI Toscana, in particolare sui temi della classificazione dei comuni e della ripartizione delle risorse. Il fenomeno dell'overtourism è in aumento, ma riguarda sempre più i turisti americani ed asiatici e sempre meno gli italiani. I prezzi aumentano e gli italiani restano a casa. Il calo di presenze italiane è netto e a luglio e agosto si è solo accentuato. In Toscana cos'è accaduto quest'estate invece? Parla il presidente regionale della Confesercenti, Nico Gronchi, intervistato da Raffaele Palumbo. Sentiamo.
Il rischio di semplificare quando trattiamo argomenti come questo, che hanno insomma, differenze anche molto, molto importanti nella nostra regione ma anche a livello nazionale, è sempre lì dietro l'angolo. Intanto registriamo un dato quest'anno abbastanza nuovo e preciso, il fatto che il boom, il pienone, quello vero, c'è stato soltanto nei giorni di Ferragosto. La stagione è partita molto tardi, c'è stato un boom che ha riguardato tutta la regione e tutte le forme di turismo. Ed è un segnale importante perché di fatto alla fine anche città d'arte come Firenze, non solo, che hanno serato picchi di 40 gradi, hanno avuto forti presenze turistiche, ma segnaliamo anche un altro dato: solo ed esclusivamente stranieri in crescita. Il turismo italiano si è molto rarefatto in questo mese di agosto, ma non solo. C'è stato un recupero di turisti di oltreoceano. Anche i turisti dell'est del mondo si sono riaffacciati nuovamente all'Europa, in particolar modo anche all'Italia, però sono gli unici turisti che hanno fatto crescere un po' i numeri in maniera trasversale, perché per il resto insomma ci siamo resi conto che tutto il mondo collegato al turismo, dalla ristorazione al ricettivo, che hanno avuto alti e bassi che per esempio non avevamo registrato negli anni precedenti, salvo anche qui alcune eccezioni, per esempio la costa sud della Toscana e l'isola d'Elba hanno continuato ad avere performance importanti. Anche qui però qualche chiaroscuro l'abbiamo registrato e non eravamo oggettivamente abituati. Per esempio fino al 2023 l'isola d'Elba faceva numeri da capogiro già a partire da luglio. Quest'anno non è andata così, per esempio, e anche in questo caso se non ci fossero stati gli stranieri sarebbero stati numeri sicuramente diversi. La Versilia, per esempio, per continuare queste scuole sulla costa toscana ha avuto qualche scricchiolio in generale, ma insomma più o meno era qualche anno che non registrava dei picchi molto alti. Il sud invece della Toscana, a parte quel 15-20 giorni di agosto più concentrati, per il resto insomma diciamo che luglio per esempio è stato un oscuro, ecco, il chiaro l'abbiamo visto solamente ad agosto.
Torniamo a parlare di aggressioni ai sanitari. L'azienda ospedaliera universitaria pisana ha istituito un servizio di vigilanza ore 24 interno al pronto soccorso, oltre ad aver imposto che tutti i varchi d'ingresso cardabili ai due presidi ospedalieri siano presidiati da vigilanza. Ci sono inoltre una pattuglia a piedi di giorno nei vari reparti e un'autopattuglia ore 24 che effettuano ricognizioni continue su entrambi i presidi ospedalieri. Gli investimenti nel settore sicurezza, è scritto nella nota, sono quindi corposi perché solo il servizio di vigilanza fra armata e non armata costa circa 1,5 milioni di euro l'anno e insieme all'ASL Toscana Nord-Ovest a marzo l'AUP è stata fra le prime aziende in Toscana a sottoscrivere un protocollo d'intesa con la prefettura per prevenire e arginare le aggressioni ai sanitari. Una notizia di cultura per ricordare due grandi viaggiatori, Fosco Maraini e Tiziano Terzani, a 20 anni dalla scomparsa, si inaugura con una mostra fotografica itinerante il progetto Memoria in Viaggio, un tema, quello del viaggio, che l'Associazione Nazionale Case della Memoria inizia proprio quest'anno in ricordo di Marco Polo nel 700° anniversario della morte. L'inaugurazione sarà a Firenze alla Biblioteca delle Oblate giovedì 5 settembre 2024 alle 18:30. L'ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti. Marco Capaccioli è il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Case della Memoria. Sentiamo l'intervista.
Abbiamo deciso di fare questa mostra proprio per ricordare a 20 anni dalla morte due grandi personaggi fiorentini che hanno viaggiato il mondo, lo hanno testimoniato in vari modi. E un modo è quello appunto di vedere come loro hanno rappresentato visivamente i loro viaggi e tutto l'Oriente, diciamo così. Ecco, questo è un po' il nostro intento che parte da questa nostra idea di una rassegna che si chiama Memorie in Viaggio e che inauguriamo proprio con questa mostra nel ricordare appunto i 700 anni dalla morte di Marco Polo. Quello che noi vediamo in questa mostra sono i due modi diversi innanzitutto di fotografare. Maraini molto probabilmente più fotografo, diciamo così, rispetto a Terzani, che invece ha un contatto con la fotografia più da giornalista, diciamo così. È un modo di viaggiare appunto diverso da quello di oggi, dove tutto è più uguale. All'epoca dei due personaggi che prendiamo in considerazione c'erano delle diversità, c'erano delle curiosità, c'erano delle cose da apprendere laddove uno faceva il viaggio, come del resto ha fatto Marco Polo molto 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 prima. La nostra associazione e la mostra appunto l'abbiamo curata io e il presidente Adriano Rigoli, è un'associazione che raccoglie attualmente più di 110 case di personaggi illustri, case visitabili che vanno appunto da Vittoriale degli Italiani appunto di D'Annunzio a Casa Pavarotti, a Casa Tognazzi e giù fino ad arrivare a una delle ultime entrate che è Casa Florio. Tendiamo a unificare questa nostra rete per far conoscere specialmente alle nuove generazioni la storia dei personaggi che sono nati, vissuti o che hanno in qualche modo avuto contatti con i vari luoghi, non solo per valorizzare il luogo e valorizzare il personaggio, ma anche per dare un'alternativa a quello che è un turismo di massa sempre più invadente che ci circonda.
Siamo in chiusura, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi in Toscana. Cielo instabile con possibilità di rovesci o brevi temporali sulle zone interne nel pomeriggio, venti deboli da nord-est. Mari calmi o poco mossi, temperature stazionarie con punte di 35-37 gradi sulle zone interne e 30-32 gradi sulla costa. Sono le 12:59 e si conclude qui questo appuntamento con il notiziario regionale. Vi ricordo il prossimo alle 18:30 con Raffaele Palumbo. Vi lascio agli eventi del City Lights dopo la sigla e vi auguro un buon pomeriggio dalla redazione di Controradio.
Controradio Notizie, estate.